la parola al professor Papisco.
Molto, molto brevemente, qualche riflessione da senior, diciamo, anche di questi incontri, che come ricordava prima il professor Bascia, incominciarono negli anni 80, ma all'inizio degli anni 80, con i primi difensori civici regionali, delle belle figure che ricordo con grande stima, e persone animate da tanta buona volontà. Le regioni avevano cominciato a funzionare, c'era anche questo nuovo istituto che avrebbe sottolineato la qualità dell'assetto regionale in Italia, del sistema complessivo della Repubblica. Avendo ben in mente che regioni, comuni fanno parte della Repubblica, ma non dello Stato. La distinzione è molto importante, appunto, se tocchiamo la materia dei diritti umani, per tante implicazioni. Comunque, tanta buona volontà fin dall'inizio, ma in una realtà culturale nazionale dove la difesa civica non veniva associata al tema, all'area, alla cultura dei diritti umani. Proprio questa è stata, diciamo, l'associazione dei diritti umani alla difesa civica nel nostro paese, è stato frutto di uno sviluppo progressivo. Ora ci siamo, ma all'inizio non c'eravamo. E la difesa civica in Italia ha trovato difficoltà sia nella cultura giuridica dominante di iperpositivismo giuridico, sia nel sospetto, e quello è rimasto sempre, dei governanti, dei politici. Il difensore civico cosa viene a rompere le scatole? Poi specialmente da quando in Italia c'è una legge per cui il sindaco, ad esempio, a livello locale, in comuni superiori a 15.000, viene diretto ad personam. Diciamo, il sindaco dice: io sono il difensore del popolo, io sindaco, perché ho questa legittimazione così numerosa, eccetera. Con ogni rispetto per i sindaci poi che sono passati alla difesa civica. Ma quindi questo per sottolineare un aspetto storico, diciamo, dell'inizio dell'attenzione alla difesa civica qui in Italia. Per quanto riguarda le incrostazioni giuridiche di iperpositivismo, qui riprendo una parte importante di quello che ha detto così bene il presidente dell'Istituto Latinoamericano. Io parafraso riferendomi, citando Amartya Sen: i diritti umani sono i genitori del diritto, non sono i figli del diritto. Quindi per i diritti umani si parte da una legge anche che li riconosce, che è importante, ci siano le costituzioni, ma per superare la legge stessa, ovviamente in un'ottica di perfezionamento costante, permanente. E allora qui è importante l'equità, molto importante per l'esercizio della funzione del difensore civico. Ma non voglio andare avanti su questi aspetti che possono suonare anche troppo teorici. Cosa può fare, cosa fa l'Accademia per aiutare ora lo sviluppo dell'istituzione della difesa civica qui in Italia? Abbiamo l'esperienza qui del Centro dei Diritti Umani di Padova. E secondo me, secondo noi, è molto importante che ci si allacci direttamente alle istituzioni internazionali e a quello che viene sviluppato in quelle sedi. Quindi è molto importante quanto diceva il dottor Rebasti a proposito del query, eccetera, di questa opportunità di collegamento. Allo stesso tempo noi favoriamo lo sviluppo dell'insegnamento dei diritti umani, insegnamento specifico dei diritti umani nelle università. Allora, nella edizione 2012 dell'Annuario Italiano dei Diritti Umani, che poi è uno strumento per portare avanti la causa anche della difesa civica, noi abbiamo censito l'insegnamento dei diritti umani in 60 università italiane, civiche insegnamenti specifici, dove c'è l'espressione diritti umani. E le facoltà maggiormente attive su questo terreno sono quelle di scienze politiche, non di giurisprudenza. Questa è la dice lunga ancora su dottrine molto positiviste, diciamo, dove magari non c'è grande sensibilità per gli aspetti umani della realizzazione integrale della persona umana. Comunque è una situazione molto interessante. E allora si cerca di fare in modo che la tematica dell'educazione civica sia presente ora in così numerosi insegnamenti. Allo stesso tempo abbiamo preso l'iniziativa dell'annuario italiano dei diritti umani. Siamo arrivati alla seconda edizione, quindi 2012. È la fotografia, the picture, la mappa di cosa c'è nella materia dei diritti umani qui in Italia con riferimento agli obblighi che l'Italia ha assunto ai sensi del diritto internazionale vigente. E quindi quali convenzioni giuridiche ha ratificato, quali non ha ratificato ancora, qual è la struttura, cosa, eccetera, eccetera. Nell'edizione 2012 abbiamo incluso l'agenda italiana dei diritti umani, cioè una sorta di promemoria per le pubbliche istituzioni delle cose che bisogna fare per rispettare la legge internazionale. Cosa abbiamo fatto concretamente? Perché qui parliamo di aspetti operativi per sviluppare, non a salvare, ma sviluppare la difesa civica. Abbiamo iniziato l'annuario con la presentazione al Presidente della Repubblica, che è una persona che capisce queste cose ed è simpatico. Quindi siamo andati a Roma, gli abbiamo consegnato in una cordialissima udienza. Contemporaneamente abbiamo fatto in modo di organizzare la presentazione dell'annuario italiano a Strasburgo al Consiglio d'Europa e a Ginevra alle Nazioni Unite, al Palais des Nations. Consiglio d'Europa dove c'era anche il dottor Rebasti il 14 giugno e c'era un panel di personalità autorevoli a livello di Consiglio d'Europa a Ginevra l'altro ieri, il 26, al Palais des Nations, in occasione della sessione del Consiglio dei diritti umani. La presentazione è stato un parallel event, quindi formale, accanto al Consiglio dei diritti umani. È venuta l'alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, eccetera, eccetera, con l'impegno delle nostre rappresentanze permanenti, quindi i nostri diplomatici a Strasburgo e a Ginevra. Allora, nella nostra, quindi non vi svelo una strategia segreta, c'è questa, di far pressione su chi deve decidere in Italia, partendo dall'alto, ma allo stesso tempo agendo dal basso, qua ci compete, con l'insegnamento e l'educazione e la formazione. Ora bisogna continuare, insomma, l'impegno, che sarà anche del centro, quello degli istituti italiani, collaborazione col coordinamento, l'impegno a portare avanti anche questa strategia che è politica, di sana politica, e che consente, che deve consentire al nostro paese di non vergognarsi in sede internazionale. Abbiamo avuto, non c'era bisogno, ma insomma, l'ennesima prova. A Strasburgo e a Ginevra, grande simpatia per l'Italia, come sempre, grande simpatia per iniziative come queste. Quindi, in fondo, sia a Strasburgo sia a Ginevra, vi posso dire, sono state due manifestazioni proprio di vicinanza all'Italia, ma allo stesso tempo, insomma, dire, insomma, l'Italia è una delle patrie del diritto, qua bisogna mettersi in regola. Chiudo con un accenno al momento attuale proprio del legiferare in questa materia. come tutti sapete, c'è questo disegno di legge sulla creazione della Commissione Nazionale dei Diritti Umani, approvato dal Senato, alla Camera in discussione con tanti emendamenti che stanno sfigurando. Allora, in quella sede, a parte proposte varie ma che non sono in discussione, c'è anche qualcosa che si riferisce al difensore civico. Ma in questo momento c'è chi dice a Roma, sempre per diciamo risparmiare, ma credo sia un pregiudizio, se si fa la Commissione Nazionale dei Diritti Umani non c'è bisogno del difensore civico nazionale. Allora, in qualche situazione, in qualche paese c'è un mix, Commissione Nazionale e Difensore Civico. In paesi come l'Italia ci si può permettere il lusso di distinguere, perché se si mettono insieme si rischia di pregiudicare la salute e l'efficacia di due funzioni, perché la Commissione Nazionale dei Diritti Umani come organo collegiale è uno strumento di monitoraggio e di proposta per la materia complessiva dei diritti umani, un organo, se volete, molto politico. La Commissione Nazionale. Il difensore civico ha delle funzioni precise, che sono quelle di mediare tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Quindi noi cerchiamo, facciamo di tutto per far capire che c'è una distinzione e che poi non si sbilancerebbe il bilancio dello Stato se accanto alla Commissione diritti umani ci fosse difensore civico secondo i sacri principi di Parigi che distinguono queste due. Stiamo nel nostro piccolo facendo la pressione che possiamo e dimostrando che l'Accademia qualche volta vuole rendersi utile e non fare la difesa pregiudiziale di ciò che è stabilito. Io vi ringrazio perché anch'io nel mio piccolo mi sono molto arricchito da questi interventi. Chiaramente salta fuori poi la testimonianza forte di quello che è l'identikit del difensore, della difensora civica, che la sostanza è quella del difensore del pueblo. Di colui con lei che è molto prossimo, la vicinanza ai bisogni quotidiani della gente. E quindi l'identikit è quello di una persona che tra l'altro sa ascoltare, è molto paziente, chiaramente competente e allo stesso tempo ha coraggio poi, perché sa che dalla sua parte c'è la ragione della legge fondamentale. Questa è la grande risorsa di potere. Più i difensori civici dicono diritti umani, più si rafforza la loro legittimazione, perché quella è la legge fondamentale. Grazie ancora.